Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, il nostro sottotitolo e settima edizione di Sui Generis, settimo anno consecutivo che andiamo in onda con questa trasmissione che si occupa appunto di femminismi e di questioni di genere. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it, capita spesso che costruiamo insieme questa trasmissione a partire da vostri interessi, da vostre segnalazioni. Lo faremo naturalmente anche quest'anno, stagione che si apre adesso ma va avanti fino a giugno, quindi avremo tempo di parlare come sempre di tantissime cose. Scrivetemi allora per partecipare alla costruzione appunto di Sui Generis. E allora, di che cosa parliamo in questa prima puntata? Un'estate segnata da tante cose brutte, continuano i femminicidi, tanti, ne abbiamo parlato in spazi di Radio Popolare. Noi oggi parleremo di violenza di genere, in particolare ne parleremo in un luogo del mondo di cui si parla troppo poco, che è l'Afghanistan, ma ne parleremo anche per quanto riguarda l'Italia, per richiedere un referendum abrogativo. Servono 500.000 firme e sono già state raccolte per il referendum per l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Lo mettiamo naturalmente in relazione con la violenza di genere, perché insomma si parte da lì, si parte da come possiamo educare le nuove generazioni a un comportamento insomma completamente diverso, a vedere le cose in un modo completamente diverso, in modo che appunto la violenza di genere si combatta già dai banchi di scuola. Ne parleremo più tardi con una delle persone che appunto fa parte del comitato che ha lanciato questo referendum importante, che ha raggiunto le 500.000 firme. L'abbiamo registrata un paio di giorni fa, quindi eravamo sulla soglia, ecco, delle 500.000 firme. La bella notizia di oggi è che appunto le abbiamo raggiunte. Vi dicevo che parleremo di Afghanistan tra pochissimo e ascolteremo delle voci di delle donne afghane, quindi insomma è importante raccontare quello che succede nel mondo anche attraverso le voci di persone che quelle parti del mondo poi le abitano. E noi oggi avremo, grazie a CISDA, avremo insomma la grande fortuna di avere appunto delle donne afghane che raccontano che cosa sta succedendo veramente in Afghanistan, al di là delle cartoline a volte turistiche che arrivano da quei territori, che raccontano un mondo che invece non è esattamente così come viene rappresentato. Più tardi poi racconteremo anche qualche evento che c'è in giro per l'Italia, di quelli che appunto interessano alla nostra trasmissione. Lasciamo sempre in coda di trasmissione uno spazio per gli eventi, le cose a cui potete andare. Ne parleremo in chiusura di trasmissione. Per cominciare però, come sempre, il nostro stacco che ci porta quest'oggi in Afghanistan. ricorderete, sono passati 5 anni dall'inizio del regime talebano e sono stati 5 anni molto difficili. Il paese è in una situazione molto difficile per la popolazione da tanti punti di vista, la situazione delle donne sicuramente è drammatica e noi ne torniamo a parlare qui sui Generis, perché CISDA, che è il coordinamento italiano sostegno donne afghane, che tante volte è stato con noi in collegamento, in studio per raccontarci che cosa succede l'Afghanistan, in occasione dell'anniversario appunto di questi 5 anni ha organizzato un'interessantissima conferenza stampa in cui hanno parlato le attiviste di RAWA. RAWA sta per Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, è una, appunto, una realtà che lavora dal 1977 appunto a sostegno delle donne, ma non solo sul territorio afghano e non solo in Afghanistan, ma anche con le persone rifugiate in altri paesi. E le donne di RAWA hanno appunto raccontato alle persone che erano presenti alla conferenza stampa che cosa succede veramente in Afghanistan, perché appunto, come vi dicevo un attimo fa, c'è un grande impegno anche del regime talebano a cercare di pubblicizzare l'Afghanistan come un luogo in cui andare a fare turismo. La situazione in Afghanistan sembra del tutto normalizzata, se si stanno a vedere questo tipo di propaganda, però non è esattamente così la situazione. Allora noi andiamo in Afghanistan con innanzitutto una persona di CISDA che è venuta qui a trovarci, che è qui davanti a me. Più tardi ascolteremo appunto la voce delle attiviste di RAWA, ma prima, per fare un quadro un po' generale della situazione del paese, abbiamo qui con noi Gabriella Gagliardo di CISDA. Ciao Gabriella, benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Grazie dell'invito.
Grazie a te. Allora, prima cosa che ti chiedo, appunto presentandoti, abbiamo detto che tu fai parte di CISDA, però raccontiamo che cos'è il coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, che cos'è?
È veramente un'associazione ormai registrata, ha funzionato dal 2004, diciamo, come anche una onlus, perché avevamo bisogno ogni tanto di inviare fondi in modo trasparente alle associazioni che sosteniamo in Afghanistan. Ma in realtà è un coordinamento che è nato anche prima, intorno al 1999 abbiamo cominciato ad avere i primi contatti tra persone o associazioni che per motivi diversi erano in contatto con le donne di RAWA, e piano piano abbiamo costituito un coordinamento stabile. E il nostro coordinamento si occupa soprattutto di rendere note il punto di vista delle associazioni che sosteniamo, in particolare RAWA, che è il nostro riferimento principale, e anche altre associazioni di donne che all'interno dell'Afghanistan si occupano di diritti delle donne, si occupano anche di bambini, sono più organizzazioni umanitarie. RAWA invece è un'organizzazione più politica, femminista, però ha un modo di fare politica concentrato sull'intervento a partire dal lavoro di base, quindi a partire dai bisogni concreti, cercando di suscitare leader all'interno delle classi popolari, facendo la scelta di lavorare al fianco delle donne in maggiori difficoltà economiche, sociali, eccetera. Ed è un'associazione che è nata alla fine degli anni 70, già prima addirittura alla vigilia dell'occupazione sovietica, e da allora è sempre stata clandestina, anche durante gli anni dell'occupazione. E questo è il nostro principale riferimento. E il CISDA quindi fa controinformazioni, abbiamo 2 siti, uno è osservatorioafghanistan.org, che è proprio un sito di informazioni in cui pubblichiamo articoli tradotti da siti o giornali di tutto il mondo, ma anche prodotti da noi, e a volte insomma diamo spazio soprattutto al punto di vista delle associazioni all'interno del paese, però siamo, diciamo, interessate a comprendere anche un quadro molto più ampio, sia di posizioni che di problematiche.
Certo, l'altro sito che avete è cisda.it, dove appunto si trovano tante notizie, anche tantissimi materiali per rimanere informati proprio sull'Afghanistan, che è insomma uno dei luoghi rappresentati anche in modo forse più difficilmente comprensibile, perché come vedremo poi magari dopo ne parliamo meglio, ci sono diverse rappresentazioni, c'è la rappresentazione dei talebani che viene riconosciuta sempre più spesso, del turismo, che però è un turismo che appunto viene in qualche modo anche spinto dai talebani. C'è invece la rappresentazione difficile che arriva dall'interno, difficile che arriva anche grazie appunto al vostro lavoro. Sono passati 5 anni dal 15 agosto del 2021, quindi dall'inizio di questo governo talebano. Voi avete fatto una conferenza stampa quest'estate proprio per raccontare un po', con alcune attiviste di Rawa, che adesso magari raccontiamo meglio chi sono, per raccontare un po' davvero che cosa sta succedendo in Afghanistan e qual è la situazione in particolare delle donne in Afghanistan. E dopo noi ascolteremo alcuni dei passaggi di questa conferenza stampa che appunto avete gentilmente registrato, così possiamo riproporlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Le attiviste che voi avete incontrato sono intanto attiviste di Rawa. Ti vorrei chiedere un po' chi sono, naturalmente i nomi che hanno usato sono nomi di fantasia, quindi un po' qualcosa su questo, sull'incontro con loro, chi sono e le difficoltà anche per loro a collegarsi e a parlare della loro vita quotidiana.
E dunque, noi abbiamo rapporti da tantissimi anni, appunto dall'inizio degli anni 2000 con l'associazione, ma è un'associazione in cui c'è un grande ricambio generazionale. E questa volta nella conferenza stampa le Rawa hanno scelto di dare la possibilità di mettersi in gioco alle ragazze più giovani, quindi personalmente, diciamo, le due persone che hanno parlato non le abbiamo mai incontrate e sono sicuramente cresciute nel periodo dell'occupazione, sono sicuramente molto diverse dalle compagne che sono venute in Italia tante volte o che noi abbiamo incontrato negli anni, perché prima, diciamo, del ritorno dei talebani ogni anno c'era minimo una delegazione, ma spesso anche due, tre, anche dall'Italia qualcuna di noi riusciva ad andare e visitare e conoscere. E sul posto un po' tutte noi l'abbiamo fatto, chi una volta come me solo una volta, chi invece moltissime volte quasi tutti gli anni, e quindi c'è stato sempre un rapporto anche molto personale e quindi abbiamo potuto conoscere chi loro sono guardando effettivamente i loro progetti e che cosa fanno nel territorio. È un'organizzazione molto ampia, diffusa in tutte le province. E le attiviste vere e proprie fanno proprio una scelta di vita molto dura, molto difficile, e devono per farla avere anche l'appoggio dei loro familiari, altrimenti è materialmente impossibile, lo è adesso ancora di più che non si può neanche fare un passo fuori di casa senza un maram, cioè un maschio della famiglia che sia un parente stretto, e devono avere anche degli ottimi motivi perché comunque vengono fermate, vengono interrogate le donne che si vedono per strada anche accompagnate, ma anche in tutti questi anni, in questi più di ormai sono 30 anni che le conosciamo, è sempre stato così anche durante l'occupazione, senza avere l'appoggio di un marito o del padre, dei fratelli, di una famiglia allargata che sono dei nuclei molto diciamo significativi per la cultura afghana, diventava impossibile spostarsi, soprattutto non c'era la possibilità di guidare comunque, e quindi non c'era la possibilità di muoversi in sicurezza nelle zone soprattutto rurali, che sono quelle in cui vive la grande maggioranza della popolazione. Quindi sono sempre state donne che erano molto giovani 20 anni fa, e adesso io quando vedo le nostre vecchie, diciamo, attiviste, le guardo come se fossero più grandi di me anche a livello dell'età, perché è come se il tempo passasse molto più in fretta. Le persone maturano nelle loro esperienze anche di vita, ma anche politiche, anche sociali, è una vita molto intensa, diciamo. Quindi loro sono persone che hanno questo obiettivo di suscitare nuovi leader a livello di base, e sono bravissime nel fare questo tipo di lavoro, quindi si concentrano soprattutto sul lavoro di tipo educativo, e a cominciare proprio dall'alfabetizzazione, perché comunque anche dopo l'occupazione occidentale i tassi di analfabetismo in Afghanistan per le donne erano oltre l'80%. E quindi questo lavoro fondamentale, perché loro dicono: se le donne sono analfabete è impossibile costruire una democrazia. Quindi è un lavoro di questo tipo che in quest'ultima fase, in questi ultimi 5 anni, è diventato anche un lavoro di tipo umanitario, più apparentemente diciamo assistenzialista, perché la situazione dell'insicurezza alimentare è diventata talmente grave, proprio i problemi di sopravvivenza fisica per mancanza di acqua, per mancanza di cibo, per mancanza di cure mediche essenziali sono diventate proprio quotidiane, gravissime per la grandissima maggioranza della popolazione. I 3/4 della popolazione sono in questa condizione, per cui fanno anche distribuzioni di cibo, certo. e fanno anche, hanno le unità mobili sanitarie, questa è una tradizione, per cui si spostano anche nei posti più remoti e offrono medicinali, cure mediche, e approfittano comunque di tutte le attività umanitarie in realtà per entrare in contatto col tessuto sociale e individuare persone che possono diventare un punto di riferimento per l'intero villaggio. E loro lavorano molto in rete con altre organizzazioni di donne, promuovevano lo sviluppo di centri shelter, cioè delle case protette,
sì, certo.
E centri di aiuto legale, e noi infatti abbiamo sempre finanziato questo tipo di progetti e anche i percorsi di singole donne che, uscite poi dalla situazione di protezione, dovevano ricostruirsi una vita. E questa situazione, adesso che i shelter sono scomparsi tragicamente completamente, e in realtà piano piano la stanno riattivando, per cui perlomeno noi finanziamo un piccolissimo shelter che è di un'altra organizzazione, ma che è assolutamente segretissimo, clandestino. Quindi è un lavoro un po' di questo tipo. C'è anche un rapporto con un partito politico che ora è completamente stato, diciamo, sciolto, che è Ambastaghi, il Partito della Solidarietà, che era stato fondato nel periodo, diciamo, dell'occupazione occidentale e che aveva partecipato inizialmente anche ai processi elettorali, poi negli ultimi, cioè ben presto in realtà, dopo alcuni anni, aveva rinunciato a entrare nel gioco elettorale perché non c'erano le condizioni di sicurezza minime.
Certo, però esiste clandestinamente.
Esiste ancora clandestinamente e loro collaborano, anche noi siamo stati sempre poi a fianco di questa organizzazione che è mista, quindi lì ci sono moltissime donne, anche molto giovani, e molti uomini, soprattutto giovani, e sono organizzazioni di giovani.
Senti, poco fa tu parlavi dell'istruzione, qui siamo alla vigilia dell'apertura delle scuole, le donne in Afghanistan non cominceranno la scuola naturalmente, l'istruzione ma anche il lavoro, c'è una grave situazione di segregazione appunto di genere, c'è una enorme limitazione dei movimenti, come dicevi anche tu prima, la situazione che raccontano e che ascolteremo anche tra poco attraverso proprio le loro voci, le donne afghane, è una situazione appunto molto grave. In che modo riescono a resistere? Un po' l'abbiamo detto, c'è un attivismo nascosto e anche pericolosissimo, che comporta dei rischi molto, molto grandi. Ci sono però anche delle proteste di cui abbiamo sentito parlare all'inizio dell'estate. Insomma, qual è un po' la situazione di reazione ai talebani?
E dunque, dal punto di vista del lavoro che dicevi prima, è una catastrofe veramente, perché il lavoro è praticamente proibito quasi completamente, è stato tollerato per diversi mesi ancora anche dopo le proibizioni quello che riguardava la sanità specifica riguardo le donne e per i parti, la ginecologia eccetera, ma le condizioni di lavoro anche per le persone che sono già formate, perché chi era nel processo di formazione ha dovuto interromperlo, ma anche chi è già medico e ostetrica eccetera si è trovata poi nella situazione di non riuscire quasi mai a andare a lavorare fisicamente in ospedale o nei centri o negli ambulatori per motivi, per le proibizioni che si sono accumulate intorno a questo, scoraggiando moltissimo la partecipazione al lavoro, quindi molte dottoresse non riescono materialmente a farlo, quindi, e questo era, diciamo, il settore diciamo più tutelato. Altre cose riguardano l'istruzione delle bambine al di sotto dei 12 anni e quindi lì ci vogliono delle insegnanti donne, però non solo, appunto, non si formano nuove insegnanti, ma anche quelle che erano già, diciamo, impegnate in questo settore hanno dovuto quasi sempre rinunciare. Le scuole si stanno trasformando sia per le bambine che per i maschi in madrasas, cioè scuole religiose. Una serie di materie sono completamente proibite, cioè a scuola studiano quasi esclusivamente materie religiose secondo quella loro visione ristrettissima anafita. Ecco, questo per quanto riguarda il lavoro. Le proteste che ci sono state hanno sempre come punti, diciamo, come slogan, rivendicazioni, proprio il lavoro, la libertà, la possibilità di uscire di casa, la possibilità di vivere, e il pane, perché appunto c'è una gravissima carenza di alimenti. Oltretutto a questo si è aggiunto la siccità, oppure le alluvioni, per cui gli alimenti hanno raggiunto dei prezzi assolutamente inaccessibili. Poi ci sono gli scontri con il Pakistan, che hanno reso in certi periodi impossibili, in altri comunque molto difficili e molto più costosi, i commerci. Invece dal Pakistan arrivavano parecchie merci di ogni tipo, soprattutto alimentari, e ci sono tutte le restrizioni anche all'ONU, a UNAMA, che si dovrebbe occupare degli aiuti umanitari, ma le donne non possono lavorare neanche nelle organizzazioni internazionali, e lo stesso personale dell'UNAMA straniero comunque non si azzarda a uscire dalle loro sedi per andare a fare le distribuzioni nei posti, certo, dove ci sarebbe più necessità. Quindi devono per forza fidarsi, diciamo, di intermediari che in realtà sono organizzazioni dei talebani stessi. E quindi tutti questi beni che vengono distribuiti, quei pochi, perché ci sono stati enormi tagli agli aiuti, e sono comunque, passano attraverso le mani dei talebani, e quindi non arrivano alla popolazione. Normalmente vengono utilizzati e distribuiti da loro ai loro affiliati, e essere loro affiliato diventa l'unica possibilità di sopravvivenza per tanti giovanissimi. Ecco, quindi le proteste sono sulla base di queste cose. Ci sono state le proteste a metà di giugno, che hanno fatto notizia anche in Europa, perché hanno causato una repressione veramente molto violenta da parte dei talebani, e quindi le notizie in qualche modo sono filtrate, malgrado l'enorme controllo dei media e la censura, no, che i talebani esercitano. Sono arrivate anche in Europa le notizie di queste grandi manifestazioni. E quindi la gente per disperazione, diciamo, protesta. Certo. La difficoltà è poi, come dire, indirizzare queste proteste verso un esito più duraturo e politico, certo. Che non sia solo esprimere il dissenso, di cui non gliene può importare di meno ai talebani.
Anche perché uno sforzo ormai sempre più evidente del regime talebano è proprio quello di farsi accettare, quindi normalizzare la situazione di fronte appunto alle relazioni internazionali, ecco, di cui hanno bisogno. E lì c'è anche lo sforzo del regime a cercare di rendere il turismo di nuovo un motore di questo anche se ne parla, un motore dell'economia, di questo anche se ne parla nelle registrazioni che adesso andiamo ad ascoltare. Grazie mille a Gabriella Gagliardo di CISDA, e grazie a tutte voi per il vostro lavoro. Grazie ancora a Gabriella Gagliardo di CISDA. E allora noi andiamo a vedere che cosa raccontano le attiviste di Erawa che sono intervenute in questa conferenza stampa. Non dirò i loro nomi, ma tanto non erano riportati perché per motivi appunto di sicurezza sono intervenute in forma anonima. Le domande che io adesso porrò, diciamo, alle attiviste non sono domande mie, sono domande che sono arrivate da diverse persone che erano presenti alla conferenza stampa. Io le ho riregistrate per non creare troppo caos e per facilitare il vostro ascolto. Sono persone che appunto hanno partecipato alla conferenza stampa e hanno posto alcune domande, e invece poi vi propongo la risposta a queste domande delle attiviste di Rawa. La prima domanda che è stata fatta loro è stata appunto: qual è la situazione in Afghanistan?
At first, I will thank you that you give us this opportunity to talk about the current situation in Afghanistan. As you know, in 3 days on 5th August, it will be.
Come sapete, il 15 agosto saranno passati 5 anni da quando l'imperialismo statunitense ha riportato i talebani al potere. 5 anni dopo, i talebani non sono cambiati. L'unica cosa che è cambiata è che sono diventati più spietati. Hanno supporto finanziario e accesso alla tecnologia, attraverso cui possono controllare la privacy delle persone. I talebani hanno anche ricevuto maggiore sostegno internazionale, in definitiva sono stati normalizzati. Inoltre, ancora oggi, alle ragazze è vietato l'accesso alle scuole secondarie e alle università. Le donne sono estromesse dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica. I loro movimenti, il loro abbigliamento, la loro presenza nella società sono controllati. E non si tratta di qualche singola imposizione, ma di una segregazione sistematica. Per questo la chiamiamo apartheid di genere. È l'esclusione e il controllo sistematici delle donne semplicemente perché sono donne. Non abbiamo accesso a nulla, all'istruzione o alla vita pubblica, non possiamo fare nulla. Hanno imposto nuove regole, hanno vietato anche la musica. Un'altra regola che hanno imposto riguarda il lavoro. Non solo è vietato l'accesso agli uffici o al lavoro fuori casa, ma è vietato anche il lavoro in casa, come per esempio tutto quello che riguarda i trattamenti di bellezza per le donne. Ci hanno vietato qualsiasi attività produttiva. Ci sono molti altri esempi della situazione delle donne. Quando vogliamo ottenere una SIM, dobbiamo mostrare la nostra carta d'identità elettronica, attraverso la quale è possibile ottenere tutte le informazioni che ci riguardano, comprese quelle biometriche. In alcune province lontane dal centro dell'Afghanistan, le donne non possono ottenere SIM a proprio nome, questo perché i talebani vogliono ottenere informazioni sulle famiglie e sugli uomini della famiglia per controllarli.
Especially in some provinces which are far from the center of the Afghanistan, the women cannot take some SIM cards by itself names. It means that when the Taliban want to take some information about the female part of the family, they will ask about the male members of the family to come and to take some SIM cards. And also, in some parts of the Afghanistan, there is some networks.
Inoltre, in alcune zone dell'Afghanistan, la rete internet viene utilizzata per ottenere informazioni quando due o tre persone parlano tra loro. Il Ministero del Vizio e della Virtù utilizza la rete per questo. Individuano le persone che hanno partecipato alle manifestazioni tramite i numeri delle loro schede SIM, si rivolgono agli operatori di telecomunicazioni e chiedono loro di fornire le informazioni e le registrazioni vocali di coloro che hanno partecipato alle manifestazioni. Ci sono diversi esempi sull'uso della tecnologia per accedere alla privacy delle persone. Ad esempio, io ora lavoro in un ufficio e ogni giorno tutto ciò che facciamo sui nostri computer, tutto ciò che facciamo mentre lavoriamo in rete, viene monitorato e i talebani vi hanno accesso. È per questo motivo ogni giorno arrestano i nostri colleghi e li interrogano. Se sostengono i talebani e i loro obiettivi, li rilasciano. Altrimenti li arrestano e li trattengono a lungo, trattandoli molto male. Oggi in Afghanistan, quando usiamo i nostri telefoni, quando parliamo, quando ci connettiamo, i talebani hanno accesso a tutto, sia che si usi internet, sia che si tratti di semplici telefonate. Non ci sentiamo a nostro agio a parlare in pubblico, al telefono, nelle diverse applicazioni o reti, proprio per questo motivo, perché hanno accesso a tutto.
Speak in public, in phone, in different application in network for that reason because they have access to the all of things.
La seconda domanda che vi propongo è una domanda sulla partecipazione degli uomini alla resistenza, appunto, di Rawa o di altri gruppi.
As you know that in the present situation, in the situation of the Afghanistan, in every family, when the men of that family, when we are working, it's because of the support of the main members of the family.
Oggi in Afghanistan, quando lavoriamo, è anche grazie al supporto dei componenti maschili della famiglia. In alcune attività che svolgiamo, l'aiuto degli uomini della famiglia è indispensabile. Ad esempio, quando dobbiamo muovere le squadre sanitarie in diverse province dell'Afghanistan, usiamo l'aiuto degli uomini per gli spostamenti. I talebani chiedono: avete un uomo della vostra famiglia per spostarvi? Ad esempio, un marito, un fratello, un padre. Noi abbiamo persone, i nostri amici, i nostri familiari, che ci aiutano ad essere forti e a viaggiare da una provincia all'altra dell'Afghanistan. E questa lotta, queste attività, senza l'aiuto degli uomini, della nostra famiglia, dei nostri gruppi, sarebbero impossibili perché le donne non possono uscire di casa senza un uomo che le accompagni. Un altro esempio, alcune persone che lavorano per Rawa hanno figli, quindi gli uomini aiutano le donne con le faccende domestiche e la cura dei bambini. Sono cose molto semplici, ma sono di grande aiuto per le donne, perché le rendono forti, capaci di lavorare con mente lucida e senza lo stress derivante dalle difficoltà domestiche, dai figli, dalle faccende di casa e anche dalle regole dei talebani.
For example, in the family, some people who work in the Rawa, they have children. So the male members during the caring, they help the women and the So this, they are some very simple words, but they are very helpful for the women to be strong, to work with a normal mind, or to work without any stress from the inside of the home, from the children, from the work of the homes, and also from the Taliban roles, such kind of.
Stiamo ascoltando le risposte che sono state date dalle attiviste di Rawa durante la conferenza stampa organizzata quest'estate dal CISDA. Adesso la prossima domanda che viene fatta loro è una domanda sull'istruzione, in particolare sull'istruzione femminile, se continua, in che modo e con quali caratteristiche.
As you know that the Rawa focus is especially on the women education during the lots of the decades and also and especially in this years that the Taliban is in Afghanistan. So
l'attenzione di Rawa si è concentrata soprattutto sull'istruzione femminile in questi decenni e in particolare negli anni in cui i talebani hanno occupato l'Afghanistan. Abbiamo molti corsi clandestini in diverse parti dell'Afghanistan. Ad esempio, abbiamo corsi nella provincia di Farah, a Herat, Bamiyan, nel Badashka e anche a Kabul, Jalalabad e soprattutto a Nangarhar. A tenere questi corsi sono persone che conoscono molto bene le popolazioni di quelle zone. Ad esempio, nella provincia di Bamiyan abbiamo alcune classi. Quando i talebani sono venuti hanno chiesto alle donne «Cosa fate in queste classi?». Loro hanno risposto che studiavano il Corano e hanno mostrato libri che dimostravano che tenevano corsi di Corano. Abbiamo delle classi anche in alcune zone di Kabul. Si tratta di una zona abitata dalla popolazione del Panjshir. I talebani sono venuti e hanno chiesto «Cosa fate qui, in questa parte del quartiere?». Gli studenti hanno risposto che erano lì a studiare il Corano. Gli insegnanti hanno spiegato agli studenti che, quando qualcuno si avvicina e chiede «Cosa fate qui?», che tipo di attività svolgete in queste classi, bisogna rispondere che si tengono corsi di artigianato, di sartoria o che si studia il Corano.
To the students that when some people came and ask from you that what are you doing in here, or ask from you that what kind of activities you are doing on that classes, you should answer them. You should told them that we have handicraft classes, we have tailoring classes, and also we have some another activity classes on these areas.
La prossima domanda invece ha a che fare con quanto vi dicevo un po' in apertura, quindi sulla propaganda che riguarda il turismo in Afghanistan. Sono circolati molti video su internet, magari qualcuno di voi li ha visti, in cui dei turisti mostrano dei posti bellissimi. È così? La situazione è quella descritta da queste persone oppure no?
Yes, you can see the Bandemir of the Bamiyan, the some palaces of the Kabul on those videos. For example, you can see that on the some mountain of the Afghanistan there is a woman dancing with a man.
Sì, si può vedere Bandi Amir a Bamiyan, alcuni palazzi a Kabul in quei video. O si può vedere una donna che balla con un uomo su una montagna in Afghanistan o in altri luoghi simili. È un modo di mostrare al mondo la situazione dell'Afghanistan, ma non è realistico. È un modo per prendere in giro la gente sulla reale situazione in Afghanistan. In alcuni video si vedono turisti che camminano per le strade di notte, mostrando al mondo che la situazione della sicurezza in Afghanistan è ottima, ma è falso. Chi lo fa ha i propri obiettivi. Inoltre, molte notizie dall'Afghanistan non vengono pubblicate al di fuori dell'Afghanistan, e se vengono pubblicate lo sono dai media pubblici afghani, ma sono sicura che sapete che non sono notizie vere. È un modo per far vedere al mondo l'Afghanistan con occhi diversi.
Questi video su YouTube sono però stati visti da persone in tutto il mondo. Le persone hanno visto che ora l'Afghanistan è un paese sicuro, che la popolazione non è controllata, ma in realtà sono video falsi. Questi YouTuber, queste persone che sono venute da altri paesi in Afghanistan, sono sostenute dai talebani e da altri governi o da altre aziende straniere. Parlano solo di cibo, di luoghi per i picnic, ma nessuno parla di povertà, della lotta contro le donne, dell'impossibilità di accesso all'istruzione delle donne afghane, della situazione della sicurezza. Ad esempio, una persona può avere uno smartphone, ma non è facile tenerlo in mano camminando per strada. Se incontriamo un militare, ci viene preso il telefono e controllato. Questi video, a nostro avviso, non fanno altro che nascondere la situazione attuale in Afghanistan. Secondo Rawa, anche questo fa parte di un grande progetto che sta normalizzando i talebani. Normalizzano le regole che vengono applicate quotidianamente contro le donne, contro i bambini, contro tutto il popolo afghano.
Videos and show to the people around the world that now Afghanistan is a very we can say it's a we have a good situation, and by our opinion, or by our opinion, it's a part of a big project that they are normalized the Taliban and they normalized the different rules that every day applied with them against women, against children, against all of Afghan people.
Nella prossima risposta si racconta quali sono i contatti con altre donne, se ci sono altri contatti con altre donne in Iran, in Kurdistan, in altri paesi, se è un'opportunità per sviluppare un movimento femminile internazionale.
Yes, we have connection with the other people from the outside of the Afghanistan. For example, with the Iran women's, we have some friends from the Iran.
Sì, abbiamo contatti con persone al di fuori dell'Afghanistan. Ad esempio, abbiamo amiche in Iran. Durante la repressione delle manifestazioni in Iran, abbiamo partecipato ad alcune manifestazioni in Afghanistan. Siamo in contatto con donne iraniane e partecipiamo a eventi in loro sostegno. A volte, quando ci invitano a partecipare a incontri sulla situazione delle donne in Iran e in Afghanistan, spieghiamo che le due situazioni sono in qualche modo simili. Ad esempio, le regole imposte in Iran sono le stesse imposte dai talebani in Afghanistan. Inoltre, alcuni dei metodi che il regime iraniano usa in Iran per torturare le donne e il popolo iraniano sono gli stessi che il regime talebano usa contro di noi in Afghanistan. La storia dell'Iran è un po' simile alla storia dell'Afghanistan e inoltre, come sapete, in Afghanistan i talebani usano le esecuzioni pubbliche, come accade anche in Iran. Quindi abbiamo la stessa storia e subiamo lo stesso tipo di tortura in questa regione.
In public execution, public in Afghanistan, the Iran also use from this kind of execution. So we have the same history, we have the same kind of the tortures in this regime.
Ancora una risposta vi voglio fare ascoltare degli attivisti di Rawa e cioè la risposta alla domanda: credete che ci siano le basi per sconfiggere i talebani e a che punto è la vostra lotta?
As you know that the Rawa work was very hard during the different situation of Afghanistan. For now, we will never surrender, we will never give up.
Come sapete, il lavoro di Rawa è stato difficile. Non ci arrenderemo mai, non rinunceremo mai al nostro obiettivo, al nostro percorso, a tutte le attività che svolgiamo per le donne afghane. Più la situazione si fa difficile, più la nostra organizzazione si impegna per le donne, per il popolo afghano. Continuiamo per la nostra strada. Stiamo lavorando più duramente di prima per le donne afghane, per le donne di tutto il mondo. Una delle nostre parole più potenti è lotta, perché attraverso la lotta possiamo trovare la nostra strada, possiamo resistere di fronte alle grandi potenze del mondo e possiamo anche migliorare la situazione delle donne afghane, lottando contro i fondamentalisti, contro l'imperialismo statunitense e le potenze alleate di questi paesi.
By the struggle we can find our way, we can be stand in front of the big powers of the world, and also we can improve the women's of the Afghanistan by the struggling against the fundamentalists, against the US imperialism powers and another alliance of these countries.
Massage Hier, cinq plages normandes sont devenues des pages d'histoire, écrites par les combattants de la liberté dans le livre d'espoir.
In the depth of the night, I see a light burning bright. Darkness fades, storms elude, as I hear a melody singing.
Seul pays, liberté aura pour tous le même prix. En attendant, je ne laisserai pas ma sœur sans choix, je ne laisserai pas mon frère sans voix. Non, liberté, au-delà des frontières, fluide dans les notre bannière. Liberté, au-delà des frontières, fluide dans les notre bannière.
Questo brano si chiama Stand Up, è di Kalimat e Sonita Alizadeh. Sonita Alizadeh è nata Herat in Afghanistan durante il regime dei talebani, è una rapper e attivista afghana, si è battuta molto contro i matrimoni forzati, lei stessa è sfuggita a un matrimonio forzato e quando aveva 10 anni hanno pensato, la sua famiglia ha pensato di venderla appunto come sposa. Le cose poi sono andate in modo diverso, per fortuna. Andiamo a parlare di violenza di genere e ne parliamo a partire da cose che si possono fare, un referendum, ad esempio un referendum abrogativo è già in pista, sono già state raccolte le 500.000 firme che servono appunto per richiedere il referendum, un referendum abrogativo, e stiamo parlando del referendum per l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, educazione affettiva e sessuale di cui c'è quanto mai bisogno. Noi ne parliamo con una delle persone che hanno organizzato questo referendum, fa parte del comitato che lo ha organizzato, torna ai nostri microfoni Fabrizio Marrazzo, ciao, bentornato.
Grazie per l'invito.
Per prima cosa ti chiederei, Fabrizio, di andare a raccontare un po' la legge, quindi che cos'è questa legge del 9 giugno 2026, la numero 104, entrata in vigore il 7 di luglio scorso. Che cos'è e cosa si è pensato appunto di fare?
Quest'estate, dal 6 agosto, abbiamo attivato sulla piattaforma del Ministero il referendum per abrogare la DDL Valditara, che appunto va a limitare l'educazione sessuoaffettiva nelle scuole, rendendola vietata per quello che riguarda la scuola di infanzia e primaria, e rendendola invece molto complicata per quello che riguarda le scuole medie e superiori, laddove viene fatta la richiesta che per ogni studente ci devono essere entrambe le firme dei genitori, il che significherebbe che una scuola di 1000 studenti dovrebbe raccogliere 2000 autorizzazioni per fare un corso, e questo avverrebbe soltanto per i corsi di educazione sessuale affettiva e non per qualsiasi altro tipo di corso, e quindi questo ovviamente diventa un elemento che di fatto rende impossibile la formazione su questi temi, che già difficilmente veniva svolta nelle scuole, ma anche in quelle scuole dove c'era una lunga tradizione di questo tipo di formazione purtroppo verrà interrotta. E per questo abbiamo deciso di attuare un referendum per riportare la situazione quantomeno a quello che avveniva negli anni precedenti, anche perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che è importantissimo effettuare un'educazione sessuale affettiva sin dai primi anni, che non significa che noi andiamo a insegnare le stesse cose ai bambini dell'asilo o alle superiori. Ma vi faccio un esempio: in questi anni girava negli asili una filastrocca che spiegava che cos'era un abuso, e si diceva: queste sono le parti del mio corpo che nessuno deve toccare, e le insegnanti insegnavano questa filastrocca ai propri bambini. Questa filastrocca purtroppo non potrà più essere insegnata, e noi sappiamo che la maggior parte degli abusi, oltre il 90%, avviene proprio in famiglia, e quindi l'indicazione che la legge dice che questo tipo di formazione deve essere lasciata alla famiglia sicuramente non aiuta, anche certo, perché ad ogni fascia d'età vanno date informazioni diverse. Quindi ad esempio ai bambini va spiegato che cos'è un abuso, perché spesso non lo sanno, oppure ne abbiamo adesso in Italia i dati sono allarmanti: dagli 11 ai 15 anni sono aumentate moltissimo le infezioni sessualmente trasmissibili in questa fascia d'età, appunto perché l'informazione già era poca. In questo modo sarà nulla, anche perché difficilmente un adolescente va a parlare con i propri genitori e chiede che tipo di contraccettivi deve utilizzare, o se magari ha avuto delle pratiche a rischio li va a raccontare ai propri genitori. Quindi anche nel caso in cui ci fossero genitori preparati, cosa che non sempre avviene, il dialogo sappiamo che in quella fascia d'età è molto complicato. Certo. E poi anche per quello che riguarda tutta la questione della parità di genere tra uomo e donna, che come abbiamo visto purtroppo anche dagli attuali femminicidi, ma anche dalle interviste che vengono effettuate sempre più giovani, c'è purtroppo un tornare indietro.
Riassumendo veramente in parole povere, per le scuole secondarie quindi il grosso tema è questo punto del consenso che dovrebbe essere scritto da parte dei genitori, degli alunni e delle alunne. Per la scuola dell'infanzia e scuola primaria invece la legge escluderebbe le attività, esclude anzi, perché la legge è entrata in vigore il 7 di luglio, esclude le attività didattiche, progettuali e le altre attività aventi ad oggetto temi attinenti alla sessualità. Fermo restando appunto quanto già previsto dalle indicazioni nazionali. Allora, il referendum che cosa chiede? Perché poi insomma a volte ci si inciampa un po' su termini che dovremmo conoscere anche molto bene, ma che possono essere antipatici. È un referendum abrogativo, che cosa vuol dire?
Il referendum abrogativo significa che la legge viene cancellata e quindi si ritorna alla situazione precedente. Quindi, essendo la legge cancellata, questo non significa che i genitori non potranno più avere parola a autorizzare i propri figli, ma significa che, come avviene per tutte le materie, quindi ad esempio per i temi che riguardano il razzismo o per i temi che riguardano la salute alimentare o di altre tipologie, sono tutti temi che vengono decisi dagli organi collegiali, dove sono presenti anche i genitori, e con i POF, che sono i piani dell'offerta formativa, sono i piani triennali che vengono approvati e di cui tutti i genitori al momento dell'iscrizione ne possono venire a conoscenza. Quindi non sarà nulla che verrà fatto di nascosto nei confronti dei genitori, ma saranno tutte informazioni verificabili, così come oggi avviene. Quindi se oggi devo parlare, non si capisce perché, se devo parlare di salute mentale o di salute alimentare o di qualunque altra tematica, ho un iter. Nel momento in cui invece si parla di benessere sessuale e affettivo ci deve essere un altro iter che lo rende impossibile o addirittura vietato. Questo per noi non è accettabile, quindi per questo chiediamo che questa legge venga cancellata, quindi abrogata, e per questo chiediamo alle persone che hanno di firmare ancora in tanti, per dare anche un peso politico più forte delle 500.000 firme. Quindi chiediamo che ci sia una forte pressione politica per far capire che questo è un tema che non è marginale come spesso viene detto, ma in questi giorni abbiamo visto che anche il padre della ragazza che è stata lanciata dal ponte ha dichiarato che ha invitato la politica a lavorare proprio sulla formazione. Quindi tutti i politici hanno detto che ha ragione, a questo punto dessero un'azione concreta, sostengono anche loro il referendum.
Grazie mille, grazie ancora per essere stato con noi, fa parte appunto del comitato che ha deciso di mettere in ballo questo referendum importantissimo. Fabrizio Marrazzo, grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie ancora a voi, a presto.
Sui Generis, ultima parte di trasmissione dedicata a quello che accade in giro, e allora andiamo a un festival che porta il nome del Cocker Spaniel, un cane protagonista dell'omonimo romanzo di Virginia Woolf, Flush Festival, che è in corso a Bologna. Noi, per farci raccontare questa nuova edizione, sesta edizione del festival, abbiamo in collegamento con noi Tiffany Vecchietti, che fa parte dell'associazione Orlando, è una scrittrice, un'autrice, una traduttrice e curatrice del festival. Ciao Tiffany, grazie di essere qui con noi, benvenuta Sui Generis.
Oh, grazie dell'invito, è un piacere essere qui.
Grazie a te, è un piacere averti qui con noi a raccontarci questa sesta edizione, se non sbaglio, del festival di editoria femminista Flush, giusto? Sesta edizione, siete arrivate?
Esatto, è la sesta edizione, non ti sbagli, ormai iniziamo ad avere un po' di edizioni sulle spalle, da qualcosa che era nato in piccolo in periodo pandemico e ormai è diventato un appuntamento consolidato a Bologna all'inizio settembre.
Eh sì, avete cominciato oggi, è andata avanti però fino al 14 di settembre, quindi abbiamo un po' di cose da raccontare. La prima cosa che ti chiederei è di dirci che cos'è questa editoria femminista, che cosa si intende?
Allora, noi raccogliamo in generale, facciamo parte di, insomma, intanto si sviluppa al Centro delle Donne di Bologna, che è comunque una location che già di per sé ha una storia sulle spalle, e portata avanti dall'Associazione Orlando, e di cui fanno parte anche l'archivio e la biblioteca delle donne, quindi insomma dei luoghi che raccolgono tanto sapere e tanto materiale appunto prodotto dall'editoria delle donne. E il festival è femminista proprio perché partecipano anche progetti editoriali, sia più classici, quindi case editrici, che hanno proprio di base un catalogo che vuole valorizzare la scrittura femminile, ma anche la teoria delle donne, delle soggettività queer e non solo, che nel corso della propria storia hanno appunto portato avanti anche i propri messaggi, la propria letteratura, hanno cercato di ritagliarsi proprio uno spazio in un mondo editoriale che invece spesso le ha escluse. Ecco, quindi sicuramente tante case editrici che da sempre hanno fatto parte della loro, diciamo, di questo composito gruppo, e la loro militanza, il loro attivismo si è portato avanti anche proprio attraverso questi cataloghi, ma anche progetti nativi digitali, quindi l'editoria che si è sviluppata anche online, progetti come magazine, ma anche autoproduzioni. Noi crediamo che insomma anche mettere insieme tutte queste realtà che portano avanti l'editoria da un'ottica femminista, dichiaratamente femminista, sia anche importante proprio per far vedere che non esiste solo un aspetto, ma è talmente un mosaico di tutte queste esperienze che ovviamente la arricchisce ogni anno.
Certo, sono case editrici che qui da queste parti conosciamo molto bene, che anzi, diciamo, durante l'anno veramente ci aiutano a costruire sui generis attraverso le uscite che pubblicano e sono insomma veramente luoghi di cultura preziosissimi che qui amiamo moltissimo e che saranno tutte concentrate appunto in questi giorni a Bologna, quindi l'invito assolutamente è quello di andarci. Allora senti, veniamo proprio all'edizione di quest'anno, c'è un tema che avete scelto e poi magari se ci segnali così qualcosa che possiamo vedere magari nel fine settimana, facciamo ancora in tempo a spostarci dalla Lombardia verso Bologna.
Assolutamente sì, intanto il tema di quest'anno è Un ardente desiderio, che è una citazione di Rosa Luxemburg, che nel suo caso era un ardente desiderio di primavera e probabilmente è applicabile a tantissime cose. Appunto, noi ci concentriamo sul desiderio proprio perché spesso ci dimentichiamo che siamo fatte di desideri di qualsiasi tipo e diventano le nostre forze di cambiamento e di trasformazione, soprattutto di legami, di sorellanza, di liberazione. Cioè può essere veramente, vogliamo analizzare il desiderio in questa edizione attraverso tutte le forme che proponiamo. Noi questa sera abbiamo inaugurato la mostra che sarà presente fino a domenica, che si chiama La cassetta degli attrezzi femminista, di Chiara Lesti, Maria Moise e Giulia Siviero, ed è un progetto che è interattivo, nel senso che è una mostra dove ci saranno presenti oggetti ritrovati, prodotti, eccetera, che hanno a che fare con la storia femminista e sarà bello attraversarlo. Però poi sabato e domenica sarà presente appunto l'expo, dicevamo prima, delle case editrici dei progetti editoriali, e ci sono sempre dei momenti diciamo un po' più classici, però dove faremo un grande punto sul desiderio, quelli che sono i classici talk, ecco. Uno sabato indagherà sul desiderio trasformativo, appunto si chiama Desiderare l'impossibile, e in un'epoca dove ci sentiamo forse schiacciate dagli algoritmi, dalla tecnologia, dalla politica, dai nuovi autoritarismi, ecco, cosa sogniamo, cosa vogliamo desiderare in una prospettiva ovviamente transfemminista. E dall'altro lato invece domenica, proprio perché parliamo di editoria, vogliamo indagare il desiderio tra le righe, ecco, come la letteratura in tutte le sue forme ha permesso a tantissime persone di desiderare e andare oltre quelli che erano i limiti delle proprie esperienze. E poi, come sempre, ci sono tantissimi laboratori esperienziali da fare in gruppo, che parlano di tutta la cultura digitale, che parlano di collage. Ci sono laboratori per bambine e bambini.
Flush Festival è a Bologna, al centro di documentazione delle donne, quindi centro storico di Bologna, in via del Piombo, al numero 5. C'è un sito internet su cui trovate tutto il programma. Io ringrazio moltissimo Tiffany Vecchietti, traduttrice, autrice, tra le altre cose, curatrice del festival, socia di Orlando. Grazie per essere stata con noi. Buon festival.
Grazie mille a voi.
Abbiamo finito questa prima puntata di stagione di Sui Generis. Io però vi segnalo ancora, ma ne parleremo anche domani magari a Good Times, anzi sicuramente, che lunedì 14 settembre prossimo quindi faremo una diretta da Lei Ballerà, che è una serata maratona al Circolo Magnolia organizzata da Donne per Strada, Fondazione Libellula e COP Lotta contro l'Emarginazione. La seguiremo in diretta dalle 20.30 alle 22.30 e allora tutte e tutti lì per ballare. Ci saranno in diretta Giulia Strip e Ira Rubini, Anna Castiglia, Queen of Saba, Simonetta Musitano, Etro Basiche, Angelica, eccetera, eccetera, eccetera. Una serata da non perdere. Noi torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Sui Generis. Un saluto da Elena Mordiglia. Ciao!